Oggi ricorre il 70° anniversario della morte di Santa Teresa Benedetta della Croce. Al secolo Edith Stein, vergine martire patrona d'Europa. Nata da famiglia ebrea nel 1891, Edith entra nel monastero delle Carmelitane di Colonia, diventando Suor Teresa Benedetta della Croce. Muore nel campo di concentramento di Auschwitz il 9 agosto 1942. Giovanni Paolo II la proclama santa l'11 ottobre del 98, insieme a Santa Brigida di Svezia e a Santa Caterina da Siena, è patrona d'Europa. Vediamo di conoscerla un po' meglio con il carmelitano Antonio Maria Sicari, teologo esperto di vite dei santi. Ha pubblicato numerosissimi libri dedicati proprio alle biografie dei santi. Ce l'abbiamo in linea in diretta, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
Qual è il tratto di questa donna che più la sorprende?
Ma evidentemente la sua origine ebraica e il suo approdo non solo alla fede cristiana, ma poi anche alla vita così contemplativa, alla vita carmelitana. E del suo carattere quello che più sorprende è quella che lei chiamava la passione, l'amore alla verità. E basta ricordare che quando Edith è ragazza, diciamo, perde la fede, e però dice smisi di pregare, però non smisi di cercare la verità. E quella era la mia preghiera, e difatti poi si convertirà perché cercherà la verità, e la cercherà proprio con quella assoluta purezza che era anche, diciamo, che le veniva anche dagli studi particolari che aveva compiuto e compiva nel campo filosofico.
Come nacque in lei la fede in Gesù Cristo?
Beh, la fede di Gesù Cristo nacque, le dicevo, lei studia filosofia, è discepola di Husserl, studia fenomenologia, e quello che le viene insegnato è proprio quella che chiamavano allora la purezza del pensiero, l'adesione alla realtà, andare alle cose, andare alla realtà. Ecco, la sua fede nasce proprio in questo, osservando, e in particolare in lei c'è il momento fondamentale in cui e un suo amico professore muore durante la guerra, e la mandano così a sistemare le carte del defunto, e quando entra in famiglia, in questa famiglia colpita dalla tragedia, dal dolore, si aspetta di trovare, diciamo, un ambiente cupo, triste e tragico come l'aveva conosciuto nella sua infanzia, e invece trova che la moglie di Reinach è è piena di così di una sofferenza serena, profonda. Dice, lei descrive: fu la prima volta che vidi la croce che brillava davanti ai miei occhi. Ecco, comincia così. Poi la conversione ci sono tanti episodi in cui lei osserva e vede che cosa significa avere quello che si chiama un Dio familiare, così come nel cristianesimo. In particolare poi una sera in cui va a trovare degli amici, è un momento culminante, va a trovare degli amici, gli amici però devono uscire, la lasciano sola, le dicono: guarda, c'è la biblioteca, prendi quel che vuoi, ti piace leggere. Lei a caso prende un libro, che è La vita, l'autobiografia di Santa Teresa d'Avila, la legge interamente, e quando alla fine chiude il libro dicendo: questa è la verità. E intendendo proprio che la verità non era più, diciamo, soltanto un concetto, un'idea, ma era una persona, la persona di Gesù, che così l'aveva conosciuta proprio nel rapporto con questa mistica carmelitana. Da lì si definisce la sua conversione, e si definisce anche poi la sua vocazione al Carmelo.
Ed ecco il punto di svolta. Ecco, Edith Stein e l'Europa. Oggi c'è su Avvenire un editoriale di Pierluigi Fornari che parla di Europa, mette un po' sotto accusa quello che definisce il guaio della società laica, cioè obbedire alla religione del denaro. E allora, a proposito di crisi, economica, ma anche di crisi spirituale, torna un po' alle origini della lezione di Edith Stein. Ecco, dal suo punto di vista, cosa possiamo imparare da questa figura in questo tempo di crisi?
Beh, possiamo imparare che anche Editi vive in un tempo di crisi, perché è un tempo di guerra, poi pensiamo a tutta quella che fu appunto la tragedia del nazismo, e lì forse in quel momento non c'era così la crisi perché per motivi di denaro, ma c'era la crisi dell'umano, c'era la distruzione dell'umano, diciamo delle ideologie che tentavano proprio di attaccare la fede ebraica e cristiana, di attaccarle quasi fino all'estremo, ecco, di distruggerle, quindi una crisi per certi versi ancora più paurosa. Ecco, quello che possiamo imparare da Edith è che in questa ricerca umile, paziente della verità, ecco, questa donna, questa bambina, possiamo dire, perché la storia comincia quando lei è ancora molto piccola, che attraversa la vita facendo tutte le esperienze, prima lo studio, poi la filosofia, poi anche lei partecipa e vive l'esperienza della guerra come crocerossina, e poi dopo la conversione, e poi dopo il Carmelo, e poi dopo il campo di concentramento. Ecco, io quando penso a Edith Stein penso a una creatura, a una donna che ha attraversato, diciamo, un po' tutte le esperienze, e pensi che l'ultima testimonianza che abbiamo su di lei, di chi l'ha incontrata nel campo di concentramento, è che questa monaca era lì nel campo in mezzo a tante altre donne e tanti bambini, e tutti, e una situazione dove c'era la paura, l'orrore, c'era anche l'incapacità di gestire le cose, e l'ultima immagine la descrivono come lei che sta lì e lava i bambini, li pettina, li sistema, c'è una figura molto materna. Sì. Ecco, una donna che ha attraversato, possiamo dire, tutte le esperienze della femminilità. Forte, però anche piena, con tutta la dolcezza necessaria, con tutta la fermezza necessaria. Ecco, questo è diciamo quello che secondo me può insegnare più di tutto. Si può attraversare, lei diceva, il mondo può anche sprofondare, però tu resti lì attaccata ai piedi della croce. Lei amava chiamarsi proprio Teresa, sì, Benedetta dalla croce, ai piedi della croce, e quello che gli antichi dicevano, anche se il mondo intero viene stravolto, lì ferma ai piedi della croce. Ecco, questa donna rappresenta l'umanità, rappresenta la Chiesa, rappresenta le donne, rappresenta la creatura che vuole essere, ecco, nel luogo giusto, nel momento giusto dove Dio l'ha messa.
Il primo ottobre del 99, quando Giovanni Paolo II la proclamava con patrona d'Europa, esprimeva queste parole: dichiarare oggi Edith Stein con patrona d'Europa significa porre sull'orizzonte del vecchio continente un vessillo di rispetto, di tolleranza, di accoglienza che invita uomini e donne a comprendersi, ad accettarsi, al di là delle diversità etniche, culturali e religiose, per formare una società veramente fraterna. Come risuonano oggi queste parole?
Io penso che proprio l'idea che il Papa ebbe, che l'Europa avesse tre patrone, no? Quindi c'era la Santa Brigida, che è la donna del nord che scende, che arriva fino a Roma e che in qualche maniera rappresenta proprio questa civiltà europea che viene cristianizzata fino in fondo, e poi c'è Edith Stein al centro, l'Europa centrale, là dove ci sono tutti i fermenti, tutte le lotte, tutte anche le tragedie. Ecco, però anche la stessa fisionomia così di donna, diciamo, proprio usiamo la parola di sposa di Cristo, di Chiesa, ecco, la figura, un'anima ecclesiale fino in fondo. E poi è Caterina da Siena, che rappresenta proprio così la donna, diciamo così, più meridionale, così, che in tutta anche lei la sua passione per la Chiesa, per l'unità, però sempre la stessa figura. Ecco, diciamo, la donna vista così come esemplare dell'umano, che sa essere tutto ciò che è necessario, la creatura di Dio, la sposa di Cristo, la madre, ecco, tutto questo in fondo è la figura mariana, ecco, che resta nella storia della Chiesa. Edith eri al centro dell'Europa per questo.
Edith carmelitana, ecco, lei oggi è dedicato quasi completamente alla guida spirituale di un movimento ecclesiale carmelitano che ha lei stesso fondato ed è già diffuso in parecchie città italiane e in alcuni paesi. oggi che stagione vive il suo ordine?
Ma io credo che l'ordine è molto antico, come tutti sanno, perché risale ancora più di 800 anni fa. Quello che noi stiamo cercando di realizzare, di fare, di dire è che la Chiesa ha bisogno, come diceva Giovanni, di mistica, cioè della profondità della realtà, della profondità anche dell'esperienza cristiana, che questa profondità mistica, diciamo, è il modo con cui è possibile raggiungere il cuore di ogni uomo. E sappiamo che la mistica, diciamo, ha, per così dire, abitato soprattutto nei conventi, soprattutto nei monasteri. Ecco, invece c'è bisogno oggi di dire che una vita mistica, cioè andare alla profondità del mistero, scendere proprio fino in fondo al proprio cuore, fino in fondo al cuore della realtà, fino in fondo al cuore del mondo, raggiungere il cuore di Dio, questo è possibile in ogni condizione di vita. Ognuno secondo la sua vocazione, ognuno nel rispetto, ecco, del dono che Dio gli ha, vocazionale che Dio gli ha dato, però è possibile per tutti. Ecco, il movimento ecclesiale carmelitano nella Chiesa, diciamo, cerca di diffondere questo messaggio che esiste, non so, la vita mistica, ripeto, mistica non vuol dire qualcosa di fumoso, vuol dire la realtà profonda, è possibile una vita mistica nella famiglia e nelle diverse età, nell'infanzia, nella vecchiaia, nella malattia, nel lavoro, nell'arte, è possibile dovunque. Quello che una monaca carmelitana, per così dire, vive nella sua clausura in totalità, ecco, è come un esempio. La Chiesa, parlando delle claustrali, diceva: sono nel cuore del mondo. Ecco, se una monaca carmelitana è nel cuore del mondo, tutto il mondo può vivere, ecco, di questo cuore, e può riesperimentare, ognuno può riesperimentare a modo, secondo la sua vocazione, la stessa profondità. Ecco, noi diciamo nel nostro movimento: raggiungere la massima profondità per la massima estensione, cioè per poter parlare a tutti gli uomini.
Io la ringrazio molto, Padre Antonio Maria Sicari, di questo messaggio che davvero le auguro di poter diffondere ampiamente. Grazie, buon lavoro e buona estate anche a lei.
Grazie a lei, buon lavoro anche a lei, buona festa.
Buona festa, 13:56, grazie per l'ascolto. Vi ricordo il nostro sito internet www.radiovaticana.va. Un saluto da Antonella Palermo.